capita sempre più anche nella nostra segreteria della casa parrocchiale di avere richieste del tipo: mi può preparare il certificato di battesimo? Perché? Perché qualcuno si sposa, perché qualcuno inizia il percorso dei fidanzati, c'è la cresima da fare da un'altra parte, ma negli ultimi periodi capita spesso la richiesta di certificati di battesimo anche del 1700 e 1800. Settimana ne ho fatto uno del 1848, era 43. Ecco, 1843, lo dico, ma come mai? Sono ancora vivi questi? Forse no, penso. Noi del secolo scorso, va bene, ma addirittura del 1800, perché? Perché appunto vogliono ricostruire l'albero genealogico, perché erano persone che abitavano qui e poi sono migrati all'estero e quindi magari vogliono capire per la cittadinanza e via di seguito. Ma, e su questo anche più volte il Papa si esprime, tutti noi dovremmo ricordare il giorno del nostro battesimo. Un po' alla volta, sì, anche coi ragazzi lo diciamo. Io ad esempio sono nato il 15 maggio, sono stato battezzato il 22 maggio. 15 maggio era una domenica, sono stato battezzato la domenica successiva. Quindi recuperare il nostro certificato di battesimo ci aiuta anche, adesso non venite tutti perché sennò la segreteria va, ecco, però recuperare il nostro certificato di battesimo significa dire: ma io sono partito proprio da lì. E oggi, nella festa del battesimo di Gesù, noi vediamo che anche lui in un certo modo è partito da lì. È vero, dobbiamo distinguere, un conto è il nostro battesimo, un conto era il battesimo di Giovanni, quello al quale Gesù si avvicina, e l'abbiamo sentito nel Vangelo. Sono proprio due realtà completamente diverse. E tuttavia anche Gesù ha voluto immergersi, battesimo vuol dire immersione, ha voluto immergersi totalmente nella nostra umanità. Addirittura presentandosi sulla scena del mondo a 30 anni, dopo essere aver vissuto per 30 anni in modo così semplice, nascosto, diciamo, a Nazaret, ha voluto presentarsi innanzitutto come discepolo. Ma noi non chiamiamo Gesù maestro. Qui ragazzi l'abbiamo fatto anche nella preghiera prima della catechesi, in questa tappa, la terza tappa del nostro percorso dell'anno. Abbiamo chiamato Rabbì, maestro. E tuttavia Gesù non ha avuto paura di presentarsi inizialmente come discepolo. Discepolo di chi? L'abbiamo sentito il Vangelo. Da chi è andato a scuola all'inizio? Da chi va per ricevere il battesimo? Da Giovanni il Battista. Quindi voi immaginate Gesù che esce allo scoperto dopo 30 anni di vita nascosta e lo si vede in fila con quelli che vanno al battesimo di Giovanni. Uno dice: anche lui sta seguendo la voce di Giovanni, anche lui sta facendo quello che Giovanni indica, cioè la conversione del cuore, il raddrizzare i sentieri, lo spianare le strade, l'ascoltare e vivere bene la parola di Dio. Inizialmente quindi Gesù deve essere apparso così, come un discepolo di Giovanni il Battista. Tant'è vero, ed era un po' il cuore del Vangelo di oggi, quando Giovanni si accorge di questo, cosa fa? Dice: ah, che bello che viene anche Gesù. No, cosa ha fatto nel Vangelo? Cosa ha detto a Giovanni, a Gesù? Ma come? Non mi tornano i conti. Io devo farmi battezzare da te e tu vieni da me? Cioè Giovanni si è opposto. Dice: no, non stanno così le cose. Io devo farmi battezzare da te. Perché? Perché sei tu il Rabbì, sei tu il Maestro, sei tu l'atteso, il Messia. Gesù cosa risponde con l'espressione del Vangelo di oggi? Cosa ha detto? Lascia fare, lascia fare. Pensate un po', soffermiamoci proprio su questa espressione: lascia fare per ora. E mi pare molto bella, perché? Perché noi vorremmo avere in mano tutta la nostra vita, pianificare tutto, avere tutto sotto controllo. Gesù ci dice: lascia fare. Ci può capitare di pensare: ma io non ho tutte le risposte, anzi la mia vita è piena di domande. Lascia fare, lascia fare. Io vado a messa, sì, però non sento proprio la presenza del Signore. Lascia fare. Io ascolto il suo Vangelo, ma faccio fatica a viverlo, a metterlo. Lascia fare. Io so che bisogna perdonare, essere amici di tutti, ma non ce la faccio, a volte reagisco, a volte lascia fare. Lascia fare per ora. Cos'è la vita se non un lascia fare? Noi siamo entrati nella vita non perché l'abbiamo deciso noi, Fabio, che tra poco battezzeremo, e anche Mattia, non hanno scelto di venire al mondo, hanno in un certo modo lasciato fare ai loro genitori. Tu, Pietro, hai deciso di venire al mondo? Hai lasciato fare anche tu? Bravo, ecco, e sei qui? Certo, lascia fare. Che non vuol dire io non sto così, si arrangino, no. Ma la vita ci chiede appunto una obbedienza, che è questo lascia fare. E lascia fare significa che faccio il discepolo, e prima di voler essere maestro devo imparare a essere discepolo. Prima di comandare devo imparare a obbedire. A volte capita, a volte anche altre volte lo ricordavo. Arriva un momento in cui i genitori dicono: non riesco più a farmi obbedire da mio figlio. Poi uno si ricorda, pensa un po' quando lui aveva l'età di quel figlio e dice: ah, ma anch'io facevo quello che volevo a quel tempo. Allora, prima si impara ad obbedire, poi magari si riesce a comandare. Quindi l'obbedienza è questo, lascia fare. Allora noi diamo il battesimo, l'abbiamo ricevuto anche noi, ma perché? Perché vogliamo che la grazia del Signore faccia nella nostra vita. Lasciamo fare la grazia, lasciamo fare questa parola, lasciamo fare a questa presenza del Signore. Lasciar fare significa essere discepoli, imparare anche l'obbedienza, certo, non è sempre immediata, non è sempre facile. Quindi Gesù, prima di essere maestro, è stato discepolo, discepolo di Giovanni Battista, ma prima ancora, provate a pensare, se guardiamo la sua esistenza per 30 anni, un uomo come noi, un bambino, l'abbiamo contemplato, abbiamo ancora il presepio, lo visferemo domani perché sappiamo che finisce oggi il tempo di Natale, ma da bambino poi è cresciuto. E allora sarà stato discepolo di chi anche crescendo? Sarà stato discepolo di chi, ragazzi? Di? Siete ancora in vacanza, mi pare oggi, Abbiamo ripreso da un po'. Discepolo di sua mamma, discepolo di suo papà, cioè ha lasciato fare in un certo modo il papà e la mamma. Discepolo anche di una tradizione, di una fede, di una storia, di un'alleanza, quella del suo popolo, della sua terra, delle tradizioni del suo paese, del suo villaggio. Nei Vangeli si verrà detto: Gesù entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga. Secondo il suo solito vuol dire che era nei ritmi, ha lasciato fare i ritmi della sua comunità, che tutti i sabati chiamava in sinagoga ad aprire il rotolo e a commentarlo, a leggerlo insieme, a commentarlo per poterlo vivere. Ma anche Gesù è stato discepolo di questa terra. Quante volte nelle sue parabole tornano gli elementi della terra? Quando dice ad esempio: guardate il fico, quando già le foglioline arrivano e sono teneri, si capisce che viene l'estate. Oppure quando soffre lo sciroppo, dite ci sarà caldo, e così avviene. Cioè, è stato discepolo dei segni della terra, di questa nostra madre. Ecco allora Gesù, prima di essere maestro, non ha avuto paura di essere discepolo, cioè di andare alla scuola di, e poi ovviamente alla scuola di questo Dio che è suo e nostro padre. Ed è proprio questo padre che dice di questo figlio: è lui l'amato, in lui mi sono compiaciuto. Quindi sono proprio contento di questo figlio che io amo, come appunto i genitori sono contenti di Fabio, di Mattia, sono contenti di tutti noi. Abbiamo però su tutti un padre che di ciascuno di noi dice: tu sei il mio figlio amato, in te mi sono compiaciuto. Ecco allora, per questo noi non disdegniamo di essere discepoli, per entrare nella vita così, in quella obbedienza che ci fa attenti alle persone, alla famiglia, alla comunità, alla nostra tradizione, alla nostra fede, a quel Dio che ci ama. creati. E allora, nel momento di silenzio, noi diciamo proprio questo: chi sono io? Sono un figlio amato. Chi è Fabio? Chi è Mattia? È un figlio, sono figli amati. Amati certo dai loro genitori, nonni, padrini, madrine, familiari, ma amati da Dio. Allora, guardando la croce, ma anche in prospettiva il bambino che è ancora là, Gesù bambino, noi diciamo grazie Signore, perché come te io sono un figlio amato.